All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Questo incontro nasce da un lavoro che alla radio abbiamo fatto un po' in queste settimane. Ogni tanto riusciamo anche a fare qualcosa di buono, tutto sommato. Perché immagino che degli 800 miliardi di piano di riarmo europeo abbiate sentito parlare, ve ne sia arrivata in qualche modo qualche eco. Ci concentriamo un po' soprattutto su alcuni risvolti economico-finanziari e su quello che sta succedendo in Italia all'interno di questo contesto. Prima ancora della parte etica, di che cosa significhi produrre armi, prima ancora di ragionare sull'effettiva necessità o meno di questo riarmo, su cui un'idea chiaramente ce l'abbiamo e che emergerà anche da quello che ci dicevamo, ci tenevo però a raccontare alcuni aspetti che forse potremmo dire stanno dietro poi quella che è la logica politica di proporre un investimento di miliardi a livello europeo e delle sue ricadute italiane in armamenti. Tra poco il governo italiano presenterà le proprie indicazioni di politica industriale raccolte nel cosiddetto libro verde del Made in Italy, e se saranno mantenuti gli annunci, tra le linee di politica industriale ci sarà un ampio piano di incentivi per riconvertire pezzi di settore industriale, in particolare l'automotive, dal civile alla difesa o quantomeno a un cosiddetto dual use. Qual è il ragionamento che fa il governo? I dati sulla produzione industriale ci dicono che l'automotive in questo momento è l'anello debole che sta facendo crollare la produzione industriale, il settore dell'auto è in profonda crisi, quindi visto che l'Europa ci sta per riarmare, la NATO ci chiede di alzare la nostra spesa per la difesa, guarda un po' l'idea brillante, invece che fare automobili iniziamo a fare carri armati. Del resto lo stesso Urso ci dice che un cingolato muove un trattore come un blindato, così come una scheda elettronica funziona su un veicolo urbano, così come su un elicottero. La fa molto facile, ministro. Ci accorgeremo che non è così. E Urso queste cose le ha dette anche all'ultimo tavolo sull'automotive, raccogliendo però parecchie perplessità, e c'è da dire parecchie perplessità anche dal mondo industriale, quello di Confindustria e di Federmeccanica, che si rende conto che la riconversione di un pezzo di industria civile verso la difesa in tempi rapidi non è esattamente una cosa così semplice e che si può fare dall'oggi al domani. Un articolo del Corriere della Sera, Federico Fubini raccontava di un incontro organizzato dalla società di consulenza Ernst & Young circa un anno fa a Bergamo, in cui si invitarono un centinaio di imprese del nord-ovest facendogli proprio questa proposta: ma voi di fronte ad una possibile crisi sareste propensi a spostarvi verso l'industria della difesa, l'industria militare? E le risposte non sono state esattamente nell'arco dell'entusiasmo. Il governo però ha già iniziato a muoversi in modo pesante su questo. Nell'ultima manovra finanziaria il fondo dell'automotive è stato tagliato per circa l'80%, per oltre 4 miliardi, e quelle risorse dirottate alla difesa. È stato evidentemente un passo, e qualcosa in realtà si sta muovendo anche nell'economia reale, ed esattamente quello che abbiamo raccontato. Un paio di mesi fa sono stato a un convegno, quello di Alleanza Clima Lavoro, associazione che raccoglie sindacati ambientalisti nell'ottica invece di una riconversione ecologica dell'industria, e parlando con i delegati di diverse fabbriche dell'automotive, non solo del torinese, è venuto fuori che molte fabbriche in realtà questo processo, se non è già in corso, perlomeno è qualcosa di possibile e che si sta pensando di fare, convertire le proprie produzioni dal civile alla difesa. Questo perché in un paese come l'Italia, dove molto del settore industriale è in realtà un settore di subproduzione, di subfornitura, ad esempio per la Germania, se la Germania, il caso di Volkswagen, di Rheinmetall, ma non solo, sta convertendo una buona parte della propria industria in direzione dell'industria della difesa, anche chi fa i pezzi e fa forniture per loro si dovrà in qualche modo adeguare a quella che è la produzione, a quello che la committenza in qualche modo richiede. E ci sono diversi casi. Uno ad esempio che abbiamo raccontato è quello della Peerburg, azienda controllata di Rheinmetall, che si occupa di riduzione di emissioni nocive, valvole e pompe, che nel proprio stabilimento di Chieti ci hanno raccontato che loro producono linee per stabilimenti Rheinmetall in Germania, poi gli stabilimenti stanno iniziando a produrre per l'industria militare, di conseguenza anche la loro produzione sta cambiando perché devono banalmente fare linee diverse. C'è stato un caso lo scorso anno di Leonardo, quella che possiamo definire la principale industria pubblica, privata, militare italiana, che è uscita dal capitale di Industria Italiana Autobus, l'unica industria che produceva uno dei mezzi fondamentali per la transizione ecologica per il trasporto collettivo, per andare a mettere quegli investimenti nel settore del militare. Leonardo, che a La Spezia ma anche a Torino sta ampliando i propri spazi, sta ampliando la propria fabbrica, e anche di questo tra poco parleremo. Questo ci dice che qualcosa si sta effettivamente muovendo, e non è una cosa da poco, perché come dicevamo, al di là dell'etica, potrebbe arrivare anche ad un certo punto a porre una domanda a chi lavora in queste aziende: volete produrre armi o volete perdere il lavoro? Punto di domanda. Ci arriveremo? C'è un caso che, ad esempio, quello che sta avvenendo tra il Veneto e il Friuli, della Berco, dove ad esempio questa domanda si è già posta. La Berco, un'industria in crisi, e gli è stato proposto di iniziare a produrre materiale militare attraverso un'altra azienda della zona, in particolare proiettili e ogive. E mi hanno detto: volete salvare il posto di lavoro? Questo è quello che vi possiamo far fare in questo momento. Cosa scegliete di fare? Punto di domanda. Per ora c'è da dirlo, sono casi isolati, perché come dicevamo anche il mondo industriale è parecchio perplesso. Però come detto, in altre parti d'Europa, la Germania in particolare, qualcosa sta accadendo. Qualcosa sta accadendo anche in Italia. Tra poco capiremo quanto il governo italiano vuole spingere su questo aspetto, nell'ottica anche dell'aumento delle spese militari, che, lo ricordiamo, comportano questo, diversi centri studi istituzionali, dall'OCSE non solo ce l'hanno detto, uno spostamento di risorse anche dal welfare, dallo Stato sociale, quindi dalla sanità, verso la spesa militare. E ragioniamo e provare a ragionare anche poi sull'effettiva utilità e le effettive ricadute che questo può avere nell'ambito della creazione di ricchezza, dei posti di lavoro, eccetera. Sullo sfondo c'è chiaramente appunto una questione etica: se produciamo armi è probabilmente perché l'idea è quella di usarle, se produrremo biciclette per far usare le biciclette, se produciamo armi l'idea evidentemente è un'altra, e quindi si pone un aspetto solo etico ma anche un aspetto politico di che cosa l'Europa nel suo complesso vuole fare. E da qui vogliamo provare a ragionare invertendo, come dicevamo, il piano del ragionamento e partendo dunque da quello che sta succedendo nell'azienda. Per questo è importante oggi la presenza del sindacato dei metalmeccanici della FIOM. Con noi c'è Maurizio Reggia, che è il coordinatore nazionale del settore automotive per la FIOM CGIL, che è quello forse in questo momento proprio più nel mirino di queste politiche, perché sono quelle fabbriche che secondo il governo sono un po' decotte, e quindi ci si dice: ma perché non vi mettete a fare anche voi qualcosa per l'industria militare? Vi è stato detto apertamente anche al tavolo dell'auto, diciamo, qualcuno sta pensando che persino un paio di fabbriche di Stellantis, Termoli e Cassino possano iniziare ad avere quel tipo di produzione. Ecco, dal vostro punto di osservazione, che cos'è che sta succedendo?
Allora, intanto ringrazio per l'invito oggi, perché intanto pensiamo che sia importante, come dire, comprendere le ragioni per cui il settore dell'automotive nel nostro paese è in questa condizione e partire da lì poi a sviluppare un ragionamento, perché altrimenti non si inquadrano nemmeno, come dire, le prospettive e le possibilità, come dire, alternative rispetto a chi pensa all'ineluttabilità rispetto alla necessità di riarmarsi. Il settore dell'auto è un settore che è in questa condizione per le scelte e le strategie che, quando si parla di automotive, naturalmente in Italia parliamo di Stellantis, che in questi anni sono state praticate dal gruppo e cioè delle scelte, delle strategie squisitamente, come dire, di natura, come dire, finanziaria, non industriale. Tant'è che se andiamo a vedere, come dire, appunto, il risultato industriale, diciamo, della gestione Tavares, che qualcuno pensa gli si possa addebitare tutta ed esclusivamente a lui, noi riscontriamo che quello che lascia Tavares sono una condizione, diciamo, peggiore di quella che ha ereditato. E negli anni che ha caratterizzato appunto questo tipo di imprinting, non sono mai mancati miliardi di euro di dividendi. Si è garantito un salario stellare personalmente, viene riconfermato con il nuovo amministratore delegato, e quindi c'è stata una scelta precisa che riguarda l'Italia, come dire, che è andata in una direzione di lento e inesorabile, come dire, smantellamento. Stellantis, tutte le volte che la incontriamo, ci dice: noi non abbiamo licenziato una persona, hanno sempre ricorso ad uscite incentivate individuali che negli ultimi anni sono valse per 16.000 unità, che vuol dire donne e uomini che sono uscite indiscriminatamente, comunque dal punto di vista, rispetto che fossero ingegneri che si occupano di ricerca e sviluppo piuttosto che operai o operai delle linee. Quindi una politica molto chiara e molto evidente. Poi, e quindi c'è una responsabilità precisa della situazione che viviamo nel paese, che qualcuno ha voluto anche comunque, come dire, attribuire alla necessità di gestire una transizione. E anche qua permettetemi di ricordare che Stellantis non sta vendendo auto elettriche, non sta vendendo auto endotermiche, non sta vendendo auto ibride, quindi evidentemente c'è un problema, come dire, di modelli, c'è un problema di una realtà che non ha più investito nel nostro paese per cercare appunto di portare sul mercato dei prodotti che potessero essere acquistati dai lavoratori e delle lavoratrici che le producono e che possono piacere e che rispondano anche in un'ottica di cambiamento. E poi evidentemente c'è una responsabilità rispetto alla totale assenza di politiche industriali. Perché vedete, è chiaro che le sfide, io parlo delle transizioni perché non c'è solamente la transizione di come produciamo e quindi la transizione rispetto a un impatto inferiore delle auto circolanti, dei veicoli commerciali leggeri, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una transizione in corso rispetto anche alle nuove tecnologie che entrano nei processi produttivi, l'intelligenza artificiale, la sensoristica, che di fatto che cosa possono determinare? Il fatto che un'azienda possa ulteriormente, paradossalmente, arricchirsi e ridurre anche addirittura la manodopera e spesso e volentieri, come dire, anche con risorse della collettività. Quindi in Italia, e questo lo dico in maniera molto chiara, non vale solo per questo governo, è anni, probabilmente non si è mai vista una politica industriale degna di questo nome, e quindi oggi abbiamo una condizione che è evidente ed è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo manifestato a Bruxelles proprio per richiamare, quando l'abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto in Italia nei confronti anche del governo, contro Stellantis, insomma abbiamo manifestato anche in Europa proprio perché dentro la transizione noi pensiamo che quella sfida la si debba, come dire, affrontare in termini sistemici. E quindi affrontare in termini sistemici vuol dire mettere insieme delle risorse comuni affinché si gestisca una transizione che deve essere affrontata, non può essere rinviata, però anche con, come dire, delle garanzie dal punto di vista di quello che è il risvolto sociale del fare impresa, perché altrimenti è evidente che come dire, si dimentica un pezzo importante. E vedete, sul tema del riarmo noi siamo assolutamente contrari, è un'idiozia. È assolutamente un'idiozia perché è chiaro che da un certo punto di vista ne va di mezzo il welfare state, lo sappiamo, ma vorrebbe anche dire, come dire, abdicare completamente alla possibilità di rilanciare un settore che invece ha ancora enormi possibilità. Al mese di maggio le macchine vendute in Italia sono già oltre 700.000, quindi ti dimostra, ma come le stesse immatricolazioni dell'anno precedente, ti dimostrano che anche solo in Italia un potenziale c'è ancora. E quindi noi abbiamo anche il rammarico, un po' anche l'incazzatura, che abbiamo ancora un enorme potenziale dal punto di vista della capacità di quindi pensare a nuove auto, nuovi motori, quindi abbiamo una capacità R&D di ricerca e sviluppo ancora enorme
che non viene, fra virgolette, utilizzata, ma anzi in testa appunto c'è il discorso di dismettere, di pensare magari appunto di riconvertire magari aziende del settore.
Il vostro pulso che si stia muovendo qualcosa effettivamente nell'azienda o sono casi sporadici?
Allora, diciamo che la riconversione per aziende un po' lungimiranti è già in corso da anni e non necessariamente nel settore della difesa, per capirci, perché un'impresa che vede effettivamente e riconosce le scelte, le strategie di Stellantis, evidentemente aveva già ben chiaro che un problema se ti concentri solo ed esclusivamente con Stellantis ce l'hai, tant'è che oggi le maggiori crisi che si stanno vivendo nel settore, che si stanno scaricando soprattutto sulla componentistica, riguardano quelle aziende monocommittenti di Stellantis, perché invece è già da anni che altre imprese hanno già deciso di diversificare e, ripeto, non solo ed esclusivamente sul tema della difesa, e quindi magari anche solo fosse solo per lo spazio piuttosto che altri settori.
L'abbiamo presa alla lontana, come vedete, però un passettino alla volta ci avviciniamo. E Gianni Aliotti è un ricercatore di The Weapon Watch, l'osservatorio sul traffico d'armi in Europa, fa parte della rete Disarmo, dell'archivio Disarmo, che è un centro studi molto puntuale su quello che è la spesa militare in Italia ed in Europa. E a Gianni Aliotti chiedo due cose. La prima, per riagganciarci a quello che stava dicendo adesso Maurizio Reggia, l'Italia sta effettivamente muovendo dei passi verso un'economia di guerra? E la seconda, lo sta facendo l'Europa nel suo complesso? E anche con che utilità? Perché se guardiamo poi i numeri elaborati non solo dai centri studi indipendenti, ma anche i numeri ufficiali, ci dicono che la spesa militare dell'Unione Europea nel suo complesso è già ampiamente al di sopra di quello che oggi viene identificato come il possibile nemico, che è la Russia.
Anch'io ringrazio Radio Popolare per l'invito e ringrazio tutte le persone che sono presenti a questo dibattito, e le rispondo alla domanda di Massimo dicendo che di fatto l'Europa, compresa l'Italia, è da tempo che sono entrati in un'economia di guerra. Dal 2015 al 2014, quindi negli ultimi 10 anni, dati del Consiglio europeo, non dati di The Weapon Watch, le spese militari nei paesi dell'Unione europea sono aumentate del 121,7%. Cioè, quindi sono più che raddoppiate. E siamo al 2024. Il programma di riarmo, quello definito Rearm Europe, si innesta, si inserisce già in questa crescita che è avvenuta negli anni. E la cifra di ulteriori 800 miliardi è una cifra folle. E per la prima volta nella storia, va detto, l'Unione Europea ha già deciso, senza dibattito pubblico e senza nemmeno discussione nel Parlamento Europeo, di mettere a disposizione da subito 150 miliardi di euro dal proprio bilancio in prestiti, incentivi per politiche coordinate a livello europeo. Quindi, come se la passa l'industria, io dico l'industria della difesa in Europa, perché non esiste un'industria europea della difesa, un'industria americana della difesa. Esiste un'industria della difesa in Europa, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina, nei paesi arabi, in Israele, che trovate in tutte le più grandi esposizioni internazionali dove si vendono armi, si fanno affari. A Riyadh, in Arabia Saudita, che è uno dei paesi che negli ultimi anni hanno importato più nuovi armamenti, poche settimane dopo l'inizio della guerra in Ucraina, quindi all'inizio di marzo del 2022 c'erano le aziende e le associazioni degli industriali e i rappresentanti dei governi di Russia e Ucraina, di Cina e Stati Uniti, dei paesi arabi e degli israeliani, dell'Italia e della Germania, dell'India e del Pakistan. Ed erano nella stessa area a fare affari. Allora dobbiamo essere consapevoli che l'industria della difesa in Europa non è stata mai così bene dalla Seconda Guerra Mondiale, nemmeno nella Guerra Fredda aveva raggiunto i vantaggi da un punto di vista economico e finanziario che sta beneficiando in questi ultimi anni. Ed è i conti, cioè noi in questo poi abbiamo invece lavorato come anche dei Weapon Watch a rielaborare i dati e le funzioni. Allora, gli ordini accumulati delle principali aziende che producono armamenti in questi ultimi 10 anni sono aumentati di oltre il 120%, più o meno con lo stesso trend dell'aumento delle spese militari. Quindi è chiaro che ci sono delle prospettive di carico di lavoro, ci sono delle prospettive di ricavi e di fatturati che appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non si erano mai verificati. Non solo, poi ci entreranno forse più nel merito altri sugli impatti finanziari. Se andiamo a vedere i valori di borsa, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, cioè quindi prendendo a riferimento il gennaio del 2022, arrivando, questi sono i dati che in quel momento che avevamo elaborato erano disponibili, all'inizio di marzo di quest'anno, grandi gruppi come la Rheinmetall o come il gruppo Leonardo hanno aumentato la loro capitalizzazione in borsa, i loro valori in borsa, su cifre inimmaginabili, 700%, cioè, okay? Cosa significa? Significa che i mercati finanziari, oltre agli stati e oltre all'Unione Europea, stanno investendo migliaia di dollari nelle aziende che producono armamenti. E non perché Leonardo abbia fatto qualcosa di straordinario in questi 3 anni da giustificare il fatto che la propria capitalizzazione di borsa è aumentata di oltre il 500%.
Ad esempio su questo, negli ultimi 2 minuti di questo primo giro, il principale player italiano appunto come Leonardo, com'è che si sta muovendo?
Beh, Leonardo le sta portando a compimento, perché tu hai citato l'industria italiana Airbus, a compimento una scelta politica e strategica iniziata alla fine degli anni 90 e messa in campo dal 2001, allora come gruppo Finmeccanica, di dismettere le proprie attività nel civile per reinvestire nel militare. E stiamo parlando di aziende e attività strategiche da un punto di vista tecnologico, dove il gruppo Finmeccanica era leader nel mondo, nel campo della microelettronica, nel campo con la ST Microelectronics, nel campo dell'automazione industriale e di fabbrica con l'Elzac Bailey poi dismissione, le vendita dell'Ansaldo Trasporti, della parte dell'energia quindi la Leonardo sta cercando di massimizzare da un punto di vista più finanziario ancora che industriale e occupazionale sta succedendo in questo contesto. Qui mi fermo, poi riprendiamo anche
Perché c'è in questo un apparente paradosso. Il piano di riarmo europeo, così come è stato congegnato, non è che stia proprio funzionando benissimo. Perché? Perché gli stati poi di fatto guardano i bilanci e dicono: questi prestiti, questi investimenti, possiamo sostenerli fino a un certo punto e possiamo sostenerli nel caso andando a tagliare da qualche altra parte, ma sappiamo anche che i tagli alla spesa sociale, i tagli allo stato sociale in diversi paesi sono poi una delle cause, delle ragioni che stanno portando ad esempio al crescere dei movimenti di estrema destra, che sono anche quelli più vicini a, tra virgolette, il nemico che si vorrebbe combattere, cioè alla Russia che spesso vi sostiene le finanze. Pensiamo ad FD in Germania, ma pensiamo anche in Italia, diciamo apertamente, pure alla Lega o l'estrema destra in Francia e così via. Per cui apparentemente l'unico paese che si è buttato a mani e piedi in questo piano è uno in Europa, ed è allo stato attuale la Germania, che è l'unico che per ragioni di bilancio può permettersi di sostenere questo tipo di investimento così forte in bilancio, riuscendo persino a mantenere un minimo di equilibrio. Questo è uno dei pezzi. L'altro pezzo è quello che accennava Gianni Alioti, ovvero dell'ingente investimento dal punto di vista finanziario di capitali che si sono spostati negli ultimi anni verso l'industria militare. Qui volevo chiamare in causa Alessandro Volpi, docente di storia dell'economia all'Università di Pisa, perché da anni Alessandro, l'ho fatto in particolare anche nei suoi ultimi tre libri, studia proprio l'impatto dei fondi finanziari sull'economia reale, sulla loro capacità di orientare l'economia reale. Ecco, da questo punto di vista, che cosa sta succedendo nell'ottica del contesto del piano europeo e di questa lenta creazione di un'economia generale di guerra?
Sì, grazie, ma anch'io ti ringrazio per l'invito a questa discussione, ma io penso che in parte è stato già accennato che Rearm Europe, Readiness 2030, sia prima di tutto una grande operazione finanziaria, prima ancora di entrare nel dettaglio degli aspetti specifici, perché in realtà, e che ha una motivazione, ora la semplifico perché i tempi sono molto stretti, ma quello che si può definire il mercato finanziario, soprattutto statunitense, è prevalentemente nelle mani di pochi grandi soggetti. Ci sono tre o quattro grandi soggetti che sono soggetti molto liquidi, in particolare BlackRock, Vanguard, State Street, cioè i grandi colossi che gestiscono il risparmio globale. Stiamo parlando di 40-50 mila miliardi di dollari a disposizione. Questa grande dotazione di risorse liquide sono state utilizzate nel corso degli ultimi anni in modo particolare in direzione di alcuni settori, uno su tutti, le big tech, perché Amazon, perché Google, perché Nvidia sono stati partecipati, hanno nel loro capitale come azionisti di riferimento questi grandi fondi. Google, BlackRock, Vanguard e State Street hanno il 25%, in Amazon più o meno una percentuale analoga, e così si potrebbe dire per Nvidia. Quindi c'è stata una forte partecipazione, un grande trasferimento dei risparmi collettivi, sia americani sia anche europei, attraverso questi grandi fondi in direzione di alcune società di cui questi fondi sono anche diventati proprietari, fra cui, oltre al settore tecnologico, anche il settore delle armi. Penso a Raytheon, a Boeing, a Lockheed Martin. Quindi c'è stato un processo che nella sostanza ha determinato una vera e propria bolla finanziaria. Se voi prendete una realtà come Apple, nel 2010 valeva 1.000 miliardi di dollari, è arrivata alla fine del 2024 a valerne 3.400-3.500, e se andate a vedere i conti di questa realtà, come dire, i dati reali di bilancio di questa realtà, vi accorgete che nella sostanza non è che stia molto meglio, anzi per molti versi forse quando è arrivata a valere 3.400 miliardi era un po' più debole, vendeva meno iPhone di quanti non ne vendesse invece nel 2020. Ma c'è stata questa grande bolla finanziaria che abbiamo conosciuto negli ultimi 4 anni per effetto soprattutto del trasferimento di liquidità di questi grandi fondi, e però questo vorrei che fosse chiaro, su questo processo si è costruita l'intera tenuta di quello che possiamo per semplificazione chiamare il capitalismo finanziario, perché questi fondi hanno drenato risparmi collettivi, quindi risparmi di milioni di americani, di milioni di europei, perché questi sono i numeri. BlackRock in Europa ha 112 milioni di clienti, e se ci aggiungete i clienti americani arriviamo a oltre 200 milioni di clienti. Questo tipo di capitalismo che drenava il risparmio ha portato i risparmi nell'acquisizione di titoli e ha, la banalizzo, dovuto remunerare questi milioni di persone che con quel tipo di investimento finanziario hanno costruito le loro polizze assicurative di sanità negli Stati Uniti, le polizze di previdenza complementare nel nostro paese, perché nel nostro paese, per fare un esempio molto concreto, la gestione del risparmio non avviene attraverso il gestore diretto a cui noi affidiamo le nostre risorse, ma il gestore diretto a cui noi affidiamo le nostre risorse ha un terminale finale che si chiama BlackRock, che si chiama Grande Fondo, che si chiama Vanguard. Allora, si è strutturato un processo di capitalismo finanziario dove il drenaggio del risparmio, che per molti versi ha sostituito le esigenze naturali garantite dagli stati sociali, dai welfare, l'ha portato in borsa, e la borsa ha avuto rendimenti talmente alti da garantire sia il grande capitale, il grande azionariato, sia a cascata la capacità di far reggere questo sistema sempre più privatizzato e sempre più sostitutivo dello Stato sociale. Ora, cosa è successo? E qui mi riallaccio a quello che diceva anche Gianni Aglioti con una specificazione. È successo che questo meccanismo, che ha funzionato benissimo per circa 4 anni, con una crescita esponenziale dei valori di capitalizzazione, a cominciare dallo Standard a iniziare da gennaio di quest'anno, e dalla fine dell'anno scorso ha cominciato a dare dei segnali di crisi. L'avete visto, i segnali di crisi del mercato americano? Ci sono elementi di tensione particolarmente forti, i titoli hanno cominciato progressivamente a perdere significative quote di capitalizzazione, penso appunto a Apple, penso a Nvidia. Quindi c'è stata una crisi evidente del mercato finanziario americano, che dipende da due cose, non è, cioè abbiamo il tempo per affrontarla, ma due cose fondamentali. Una, l'elezione di Trump, perché Trump non è espressione di questi grandi fondi di BlackRock, di Larry Fink, di James Diamond, di JP Morgan, è un'altra roba, ha a che fare con un'altra finanza, ha messo a guidare la finanza degli Stati Uniti personaggi come Scott Bessent, Paul Atkins, criptovalute, fondi hedge, poca regolamentazione. Quindi questo è il tema. L'altro tema determinante è la sua politica d'aziale. Allora, cosa è successo? E quel mercato si sgonfia, e allora Rearm Europe diventa lo strumento attraverso cui, con delle iniezioni anche solo potenziali di liquidità pubblica, dicendo noi metteremo 800 miliardi di risorse pubbliche nella industria delle armi, noi, la Germania ne metterà altri 500, cioè, come dire, si lancia un segnale chiarissimo che ci sarà un investimento forte, che ci sia o che non ci sia, diceva bene prima Massimo, è tutto da vedere, ma intanto si dà un segnale chiaro. E che cosa è successo? È successo che i titoli delle principali società di riarmo, che sono europei, da Rheinmetall a Thales, a Airbus, a Leonardo, hanno avuto un'esplosione gigantesca e sono diventati il punto di riferimento, almeno parziale, di quei fondi che, non fidandosi più del mercato americano nella certezza dei risultati, hanno trovato, ovviamente contribuendo a costruirlo, nel mercato europeo dei titoli del riarmo la possibilità di costruire, la dico in maniera molto semplice, una bolla finanziaria che compensasse lo svuotamento, il parziale indebolimento di quella bolla che l'avvento di Trump, i dazi, le relazioni con la Cina mettevano in crisi. E allora Rheinmetall, è verissimo, il titolo è cresciuto
ha cominciato a crescere con gli investimenti, ma è esploso dopo il 20 gennaio con l'insediamento di Trump e ancora di più nel momento in cui è comparso il piano Rearm Europe con le dichiarazioni di appunto la von der Leyen con un provvedimento preso in violazione utilizzando l'articolo 122, è esploso e questi titoli stanno, se li vedete, ogni giorno battendo record di capitalizzazione e chiudo, che vengono molto prima del problema ma faranno, produrranno, saranno in grado di creare nuova occupazione, intanto creano un valore finanziario straordinario. Dalla borsa degli Stati Uniti hanno bruciato 18 mila miliardi, le borse europee ne hanno, come dire, acquisiti quasi 12, in questo processo dove il riarmo diventa lo strumento per costruire un'indicazione chiara, ma non al mercato finanziario in contatto, a quei fondi che sono i veri gestori del risparmio collettivo e che hanno bisogno di titoli che crescano in maniera significativa.
Grazie a Alessandro Volpi. Abbiamo tracciato un quadro dei confini, eccetera. Tutto questo sta accadendo con una guerra, con più di una guerra in realtà in corso. Papa Francesco ci parlava di una guerra mondiale a pezzi, in particolare qui vicino all'Europa, con una guerra, quella generata dall'invasione russa dell'Ucraina, che evidentemente ha un pezzo di funzionalità all'interno di questo discorso. Con Monica Di Sisto, responsabile dell'osservatorio Fair Watch, che è una studiosa non solo dei fenomeni industriali che si muovono in Europa, ma fa anche parte del movimento che sta cercando di organizzare per il 21 giugno una grande manifestazione per la pace a Roma. Volevo provare a tirare un po' le conclusioni politiche di questa vicenda, perché è chiaro che da una parte questo contesto sta anche generando e orientando scelte politiche, e quindi come muoverci e come orientarci in questo quadro in cui effettivamente un tema viene poi posto, quello della sicurezza. Dobbiamo prepararci a difenderci.
Beh, innanzitutto grazie a Radio Popolare, grazie a Massimo con cui si è acceso un dialogo importante su alcuni temi, secondo me strategici, abbastanza taciuti, non se ne parla abbastanza, no? Noi quando abbiamo cominciato, come Sbilanciamoci, a lavorare sull'alleanza clima-lavoro, l'abbiamo fatto con i sindacati proprio perché pensavamo che alla base di qualsiasi idea di transizione ci dovessero essere due cose: un'analisi molto chiara della realtà e una conseguente azione collettiva per tenere insieme i due fattori che il capitalismo fino adesso ha sfruttato di più: la natura e il lavoro. Stando seduti su questo palco, vedendo quel caldo, la canicola e voi che vi sventolate, che mi date molta sofferenza, in realtà noi facciamo un'esperienza che è quella di avere dell'aria freschissima che arriva da questi alberi che abbiamo dietro la schiena. È un'aria bellissima e freschissima. L'anno scorso, tra luglio e agosto, in Italia sono morte 5.000 e passa persone in più. Un dato che è riproducibile in tutti i paesi europei, un dato che più si sale, più si scende agli estremi, più aumenta. Questo per restituirci un dato di realtà, cioè adesso si muore di caldo. Si muore di caldo più che di ogni altra cosa al mondo, si muore di malattie connesse ai cambiamenti climatici più di qualsiasi altra cosa al mondo. Quando questo shock è stato presentato al mondo dell'economia e della finanza circa 4-5 anni fa ed è nata l'idea del Green Deal, dell'accordo del Green Deal, qual era la realtà parlamentare? C'era un Parlamento europeo abbastanza spostato nel centro-sinistra che avrebbe potuto accogliere questo tema e avrebbe potuto far partire questo lavoro di finanziarizzazione anche della transizione. Quando è che ce ne siamo accorti come movimento? Quando la tassonomia, ossia la misurazione di quello che doveva cambiare, no? Di quello che doveva transitare da più inquinante a meno inquinante, ha visto la comparsa del gas, per esempio, nelle energie pulite. Un gas è un'energia pulita? Zero. È un'energia che ci ancora, no? Al nostro passato fossile. Abbiamo sentito battere forte il nucleare. Nel nostro piano di energia verde nazionale c'è dentro questa balla del nucleare piccolo che non fa niente, che è meraviglioso, che ci aiuterà nella transizione. Ecco, questo succede chiaramente nel momento in cui c'era un certo tipo di orientamento, e lì i fondi di finanziamento, i fondi di investimento scommettono, no? Però per fare la transizione c'è bisogno di una cosa di cui la guerra non ha bisogno, che è la misurazione. E quindi succede che tutta una serie di misure, di richieste di trasparenza che noi abbiamo chiesto all'Europa da tanti anni, cioè dire: cara Europa, perché non ci aiuti a misurare quanto le tue imprese inquinano lungo le filiere lunghe fuori dall'Europa? Quanto gli investimenti inquinano quelli delle aziende che operano in Europa? Quanto sfruttano i diritti del lavoro, eccetera? Magicamente arriva una scopa. C'è tutta questa serie di misure, no, che servivano, diciamo, per certificare questo tipo di operazione. Magicamente noi ci lavoravamo da 20 anni, tutti sembra che le vogliano fare. Questo chiaramente perché c'era quel tipo di quadro politico, c'era questa emergenza che tutti noi sperimentiamo, e quindi c'era questa possibilità. Dov'è che si ferma, mia opinione, la bolla, diciamo, di quel tipo di investimenti? Quando finiscono gli investimenti pubblici, cioè quando i bilanci europei si rientrano nel perimetro della stabilità, e quindi tutti quanti, no, cominciano a far fatica a investire quei soldi, a trovare quei soldi che servono per fare la transizione, siccome nessuno in questo paese, in Europa, in generale, a livello globale, i soldi li vuole mai chiedere alle aziende, ma sono sempre soldi pubblici che escono dalle nostre tasche e arrivano poi alle imprese per i piani, no, di economia pubblica, allora quei soldi lì a un certo punto sono venuti meno. Noi l'abbiamo visto, no? Cioè, la transizione energetica della maggior parte dei gruppi industriali italiani non si è fatta. La Barilla ancora cuoce col diesel, la pasta per esempio, uno dei più grossi. Quindi a quel punto c'era questo incastro, no? C'erano stati tutta una serie di tentativi, arriva magicamente il rapporto Draghi. In questo rapporto che arriva così magicamente ci cominciano a dire: beh, però l'Europa non compete, ragazzi, cioè là ci sono gli Stati Uniti, qua bisogna competere in qualche modo, qua bisogna riuscire, perché gli italiani c'hanno, gli europei hanno un sacco di soldi da parte, come facciamo, come non facciamo? E in quel momento c'erano stati due fattori importanti: l'ennesima guerra, e io parlo di ennesima guerra perché ce ne stanno 40 in giro per il mondo, e non è che siano meno minacciose anche per noi, per le nostre filiere, per i nostri cittadini nel mondo. Non c'è un rischio climatico importante, classificato addirittura in tutte le scale di protezione degli investimenti, e poi però c'è quella guerra vicina. E a un certo punto Draghi, in questo grosso rapporto, in quella parte analitica, peraltro era pure abbastanza diciamo interessante, mette: la transizione energetica, però abbiamo un problema ai finanziamenti, e poi c'è l'industria militare. A suo tempo Naomi Klein la chiamò la shock economy, no? Allora noi possiamo fare due scelte, cioè o morire di shock economy e quindi non prendere in considerazione la realtà, non osservare, io vivo a Roma, che non ce l'abbiamo i cosacchi ancora a beverare il Tevere, ma abbiamo 5.000 morti l'anno scorso per il caldo in questo paese, e altrettanti negli altri paesi europei, e quindi fare di conseguenza dei piani industriali che tengono conto della realtà, oppure pensare che noi veramente stiamo riarmando, cioè possiamo ottenere le stesse performance industriali nel settore bellico rispetto all'automotive, cosa assolutamente che i numeri non ci restituiscono, e entrare in questa follia. Io penso che noi la dobbiamo chiamare così. Cioè, noi non possiamo chiamarla in un altro modo, noi dobbiamo chiamarla una follia narrativa che è a seconda degli appetiti molto importanti, con i numeri di cui ci parlava Alessandro. E dobbiamo far sì che nei nostri spazi, nelle nostre associazioni, nelle nostre realtà, si riportino i numeri e si riporti la realtà. Cioè che noi abbiamo bisogno sicuramente più del fresco che delle mine, e che noi abbiamo già abbastanza elettricità per quello che ci serve, visto che ci stiamo deindustrializzando, che l'Europa ha perso la corsa delle nuove tecnologie sia con gli Stati Uniti che con la Cina, perché noi adesso parliamo di ricerca dual use, quindi che va bene sia per la pace sia per la guerra, invece di concentrarci su quello che ci interessa, cioè la riproduzione della vita. O noi facciamo questa operazione importante, verità, dentro la nostra testa, guardando bene Piazza San Pietro, dove non ci sono i cosacchi, oppure io temo che questa narrativa da shock economy ci sarà talmente sopra che faremo fatica a fare le scelte giuste nei prossimi anni.
Immagino, faccio il giro a ritroso, chiedendovi interventi chiaramente più brevi in questo secondo giro, immagino che questo sarà anche il senso della manifestazione del 21 giugno a Roma, quello che un po' ci hai raccontato. Draghi però ti dice, visto che l'hai citato, Draghi ti dice sì, va bene, brava, però è il contesto internazionale che ci impone di fare quelle scelte lì, perché i cosacchi magari non sono a Roma, ma ce l'abbiamo...
Ma il contesto internazionale non ci impone niente. Noi siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale con una conferenza di pace dove in tempi molto diversi tutti gli stati si sono seduti intorno a un tavolino e hanno trovato un perimetro. Un perimetro sicuramente non agile per noi che avevamo perso, però non penso che noi siamo usciti, diciamo, da quel perimetro peggio di come c'eravamo entrati. Quindi io non penso che in una trattativa di pace, in un percorso di pace propriamente fatto, dove i soldi, come col piano Marshall, come con l'IRI, venivano impiegati davvero per la ripresa dei nostri paesi, al netto di tutte le sconcezze che poi ci sono state in tutti questi processi, io non penso che si esca peggio di come si è entrati, io non penso che si esca da un tal percorso peggio di come si esce da un bombardamento. Io personalmente ci sono stata a Kiev, abbiamo tirato fuori prima carovana di pace 120 persone bloccate nel Donbass, francamente io proprio penso che vada bene tutto tranne che quello. Vediamo le immagini di Gaza tutti i giorni, noi non è che tireremo contro popolazioni inermi dei confetti, e quei lavoratori, come ci stavamo dicendo prima col segretario della FIOM, se lo porranno il problema se fare F-35 per dare da mangiare ai propri figli sia veramente la scelta da fare, ma noi non dobbiamo arrivare lì. Cioè, noi dobbiamo fermare la follia prima, noi dobbiamo dirci che questa cosa non serve e che invece abbiamo bisogno da circa 30 anni di un piano industriale serio che decida questo paese che cosa vuole fare, dove lo vuole fare, con quali tecnologie non dual use, con quali tecnologie mono use, cioè per la vita, per la riproduzione di quello che ci serve e per riparare possibilmente tutti i danni antropici che abbiamo fatto con la seconda industrializzazione.
Domanda che volevo fare se Alessandro Volpi, se poi la girerò in forma diversa a Gianni Eliotti. E questo piano effettivamente, al di là degli aspetti finanziari, chi è che ci sta guadagnando? E chi è che ci può effettivamente... far fruttare qualcosa da questo piano? Perché volevo riprendere uno spunto che dicevo prima, siamo abituati ad un'Europa che poi in realtà si perde via su qualsiasi cosa rispetto ai propri vincoli di bilancio, e il paradosso che mentre da una parte ci dice dobbiamo difenderci perché a breve la guerra arriverà anche in casa nostra, dall'altra dice sì, però un attimo, ci sono i vincoli di bilancio da guardare. La cosa farebbe anche abbastanza ridere se non fosse in qualche modo sotto ogni aspetto drammatica, perché o siamo sull'orlo del baratro oppure gli aspetti finanziari. E per cui qual è il senso attuale? Cioè, chi è che ci sta effettivamente facendo fruttare da questo piano, al di là degli aspetti borsistici, mettiamola
così? Però io non escluderei, cioè non si parlerebbe di due cose. Tra l'altro, rispetto a ciò che tu dicevi, c'è un elemento incentivante in direzione della spesa militare, perché con la decisione che ha assunto la Commissione europea, di fatto gli investimenti pubblici, il debito che viene contratto per comprare armi è fuori dal patto di stabilità, cioè si stabilisce una priorità che non vale per qualsiasi altro tipo di spesa. Noi siamo rigoristi nel fare spesa pubblica per l'istruzione, per la sanità, mentre decidiamo che gli stati si possono indebitare fino all'1% del loro PIL per fare riarmo. E chi ci guadagna? Ma io penso che...
Nonostante molti stati, pensiamo anche ad esempio anche l'Italia, hanno detto in quella certo, dinamica lì non riusciamo a starci dentro.
Ma infatti io penso, come dicevo prima, che molto sia legato a una prospettiva che è la prospettiva dell'aspettativa.
Perché se io sancisco il principio che quello che vale per le armi è una eccezione tutelata rispetto al resto, gli investimenti che vanno in direzione di armi mi immagino che saranno i maggiori e di conseguenza quello è il settore che diventa dominante. Ma chi ci guadagna? Beh, ma chi ci guadagna, torno a dire, sono in primo luogo i grandi azionisti, che sono grandi azionisti di Rheinmetall, Leonardo, eccetera, eccetera, che sono i grandi fondi in primis, i quali ci guadagnano anche perché attraverso questo meccanismo di rivalutazione esponenziale dei titoli di queste società hanno modo di tenere in piedi quel sistema di remunerazione dei risparmiatori che altrimenti entrerebbe in crisi. Perché nel momento in cui i grandi fondi non remunerano il risparmiatore che ha affidato a loro i soldi per il pezzo di pensione che non gli garantisce più lo Stato, i fondi si trovano largamente spiazzati. Quindi hanno bisogno, e questo ancora una volta, come dire, produce un'ulteriore finanziarizzazione, perché noi stiamo assistendo a una proliferazione di strumenti finanziari che costano poco, dove il sottostante sono i titoli delle società del riarmo. Cioè noi non immaginiamoci una finanziarizzazione dove il privato cittadino si compra i titoli di Rheinmetall. Quello che accade è che i titoli di Rheinmetall sono comprati in primo luogo dai grandi fondi che quindi li gonfiano. Poi quei titoli diventano il sottostante di un prodotto che probabilmente hanno molti di voi, che si chiamano ETF, che sono dei titoletti che, come dire, non contengono l'azione, ma contengono come una sorta di scommessa l'andamento di quell'azione. E questo meccanismo, cioè io creo una grande bolla pubblica finanziata, come diceva bene Monica, come doveva essere per il Green New Deal, con un'ipotesi di spesa pubblica, dico: guardate signori, che nei prossimi anni il settore che attrarrà maggiori risorse, e lo dice Draghi, lo dice Letta, lo dice la Commissione Europea, sono le armi. Questo fa sì che i grandi gestori mettano lì i soldi, che il resto del mercato gli vada dietro e che si producano una miriade di titoli finanziari che hanno quegli elementi come elementi di riferimento, e con questo si tiene insieme un capitalismo che altrimenti comincerebbe a scricchiolare in maniera chiara, perché se...
Possiamo parlare di ristrutturazione armata del capitalismo?
Beh, ecco, io penso che ci... Io direi la ristrutturazione attraverso gli strumenti finanziari che sono riconducibili a questa logica di capitalismo. E perché, veramente, poi mi fermo, quello che diceva Monica è fondamentale. Cioè in questo momento non esiste nessuna ipotesi sul campo di investimento finanziario che viene percepita e utilizzata, ripeto, dai grandi fondi come più remunerativa, perché l'Europa ci mette 800 miliardi, la Germania ce ne mette. Poi aggiungo un'ultima considerazione: io penso che in questa dinamica ci sarà un paese che rafforzerà la propria struttura al di là della finanza, come tu dicevi, più degli altri, e questo paese si chiama Germania. Perché a differenza di altre realtà dove il processo probabilmente di riarmo sarà molto più complicato, perché non ci sono le condizioni di indebitamento e quindi il beneficio si tradurrà nella scala finanziaria, la Germania investirà una parte significativa del proprio bilancio, si parla di 500 miliardi, in una riconversione armata che ne farà una potenza militare sconosciuta, questa sì, per il quadro europeo dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, e come è stato detto, che ridefinirà anche le filiere subproduttive in una gerarchia che vedrà ancora una volta un'Europa germanocentrica, questa volta addirittura spostata sulla frontiera più pericolosa, che è quella del riarmo, giocato in termini finanziari.
Certo. Gian Eliotti, ma ammessa e non concessa la necessità di questo piano di riarmo, e credo sia abbastanza chiara la nostra idea che è emersa rispetto all'idea che ne abbiamo su questo, ci sono ormai anche molti siti di analisi militare, quindi anche ideologicamente totalmente sull'altra parte della barricata rispetto a noi, a voi, che dicono che sostanzialmente questo piano non sta effettivamente in piedi, e perlomeno così com'è effettivamente non serve a un tubo. Su questo Come la vedi?
Beh, diciamo che le...
Proprio perché parte dal presupposto che spiegava bene anche sì. Alessandro, che di fatto ad oggi un piano di riarmo di singoli paesi, che di fatto poi il piano di riarmo di un singolo paese.
Però è bene essere consapevoli di quello che sono le responsabilità delle istituzioni europee. Perché la von der Leyen è stata eletta dopo aver fatto una campagna in cui ha usato come slogan: facciamo con le armi quello che abbiamo fatto con i vaccini. Grande scivolone, visto che tra l'altro lei sui vaccini è indagata rispetto agli affari che ha fatto con l'industria farmaceutica. Presidente di allora del Consiglio europeo, il riarmo ci renderà tutti più ricchi. Adesso mi sembra molto evidente che ad arricchirsi sono essenzialmente i manager dell'industria che produce armamenti e gli azionisti che controllano queste aziende. E quando io all'inizio facevo quella affermazione che bisogna parlare di industria della difesa in Europa, negli Stati Uniti e non europea, americana, l'ha detto anche Alessandro, perché sostanzialmente al di là del controllo delle principali aziende del settore, i principali azionisti, i fondi, i grandi fondi istituzionali, soprattutto in questo caso americani o anglosassoni, controllano sia le 5 big del settore mondiale, che sono tutte degli Stati Uniti, ma hanno una loro presenza anche produttiva in Europa. Pensiamo alla Lockheed Martin, ha fatto ancora una joint venture recentemente col gruppo Rheinmetall per creare il polo della missilistica in Europa, in Germania. Ma controllano anche la Leonardo, controllano la Rheinmetall, controllano la Bae System, controllano gran parte delle 30 principali aziende europee che sono tra le prime 100 al mondo per fatturato militare. Quindi dobbiamo demistificare, non ci fa diventare tutti più ricchi. Sposta risorse sostanziali dal welfare all'economia di guerra e quindi fa diventare molto più poveri, molto più fragili e vulnerabili milioni e milioni di persone. Persino